14 febbraio. Ho appena il tempo di segnare qui, in stile telegrafico, gli avvenimenti di ieri. Nel critico momento che attraversiamo, se questo mio giornalino cadesse nelle grinfie della direttrice, sarebbe una rovina per tutti. Perciò l'ho levato dalla mia valigia e lo tengo legato sul petto con uno spago e vorrei vedere chi avesse l'ardire di venirmelo a cercare. Ecco dunque quel che è successo in queste 24 ore. Ieri, fin dalla prima mattina, in tutto il collegio ci fu un gran movimento e un gran chiacchierare sottovoce, ed anche un estraneo avrebbe capito subito che qualcosa di straordinario doveva essere accaduto. Si era sparsa la notizia della fuga di Tito Barozzo, e mentre tutti i collegiali commentavano il fatto e andavano a caccia di particolari, i bidelli e gli inservienti dell'istituto andavano e venivano con certe facce smunte, come se avessero perso un terno al lotto, e davano in giro certe occhiate torve che parevan proprio poliziotti alla ricerca di qualche bandito. Intanto si diceva che la direzione aveva diramato telegrammi a destra e a sinistra, avvisando le autorità di tutti i paesi vicini, dando i connotati del fuggiasco, mentre era aperta una severissima inchiesta per stabilire se nella fuga il Barozzo aveva avuto dei complici tra i suoi compagni o nel personale addetto al collegio. C'era in giro anche la notizia che la direttrice, appena scoperto il fatto, s'era ammalata d'un'eruzione nella pelle ed era dovuta tornare a letto, e che il direttore, per correre qua e là a dare ordini, aveva battuto un occhio in uno spigolo e poi aveva preso una gran flussione, sicché aveva la testa tutta rinfagottata in una gran sciarpa di seta nera e aveva un occhio anche più nero. Io e i miei compagni della società segreta sapevamo il motivo di queste eruzioni e di queste flussioni, ma stavamo naturalmente zitti e cheti, limitandoci a scambiare degli sguardi che valevano 100 discorsi. A colazione apparve in refettorio il signor Stanislao, e non so come si facesse tutti quanti a non scoppiare in una clamorosa e sonora risata. Si sentiva bensì qua e là qualcuno che, malgrado tutti gli sforzi, sghignazzava, e si vedeva dovunque un grande affaccendarsi a pulirsi la bocca col tovagliolo per nascondere alla meglio l'ilarità che aveva invaso tutti. Com'era ridicolo, povero signor Stanislao, con quella sciarpona nera avvoltolata intorno alla zucca completamente pulita. Noi della società si sapeva che ormai non poteva più coprirsela con la parrucca, che era stata buttata in un luogo tale che, se anche l'avesse ritrovata, non se la sarebbe rimessa di certo. E con quell'occhio grosso, languido e lacrimoso come un uovo al tegamino poco cotto. «Pare un becchino turco», disse piano Maurizio del Ponte, alludendo a quel turbante nero che gli copriva la testa. Più tardi si seppe che a uno i collegiali erano stati chiamati in direzione per subire un interrogatorio. «Che t'hanno domandato?» chiesi a uno che incontrai nel corridoio grande mentre usciva di direzione.
«Nulla»,
mi rispose. Verso sera ne acchiappai un altro. «Che t'ha detto il direttore?»
«Nulla».
Capii allora perfettamente che il signor Stanislao doveva avere nei suoi interrogatori intimiditi i ragazzi, in un modo addirittura feroce, con chissà quali minacce se avessero rivelato una parola. In questa idea mi confermò più tardi Mario Michelozzi, il quale, passandomi accanto, mi disse rapidamente: «Allerta, Calpurnio ha mangiato la foglia. Ma in camerata mi aspettava la terribile rivelazione della nostra completa rovina. «Sei stato in direzione!» sussurrai a Gigino Balestra, mentre mi passava dinanzi.
«No!»
rispose. «Come mai erano stati interrogati tutti i collegiali più piccoli e noi due no?» Questa esclusione mi dava molto da pensare e andai a letto deciso di non avventurarmi nel mio osservatorio, temendo di una vigilanza speciale notturna. Non so quanto tempo stetti così sveglio, riflettendo sui casi della giornata, architettando deduzioni su deduzioni, ma la tentazione di salire sull'armadietto mi si riaffacciava sempre, ostinata, attraverso tutte le mie riflessioni, finché da ultimo mi vinse e mi fece abbandonare ogni saggio consiglio di prudenza. Mi assicurai prima se tutti i miei compagni dormivano. Ficcai lo sguardo in tutti gli angoli della camerata per vedere se c'era qualche spia messa a vigilare e, alzatomi pian piano, salii sul comodino ed entrai nell'armadietto. Oh, sorpresa! La parete in fondo era murata. Murata come era prima che io levassi con tanto paziente lavoro il mattone. Aprendomi così vasto e interessante campo di osservazione sulla vita privata dei signori direttori del Collegio Pierpaoli. Non so come riuscii a trattenere un grido. Sgusciai giù dall'armadietto sul comodino e di lì sotto i lenzuoli e in mezzo alle ipotesi più strane e fantastiche che mi ballavano vertiginosamente nel cervello, una dominava sulle altre e ritornava alla mia mente, tenace, implacabile, mostrandomi tutte le probabilità delle quali era armata. «È andata così», diceva con una terribile sicurezza l'ipotesi trionfatrice di tutte le altre. «Il signor Stanislao ha sentito ridere te e Gigino Balestra dietro il quadro di Pierpaolo Pierpaoli. E gli è entrato da quel momento un vago sospetto che è andato via via crescendo. E siccome gli ci voleva poco a sincerarsi, stamattina ha preso una scala, l'ha appoggiata alla parete, è salito fino al quadro, l'ha alzato, ha guardato sotto di esso, ha scoperto il finestrino che avevi fatto e l'ha fatto murare, dopo essersi assicurato, questo si intende, dove rispondeva questo finestrino, e avere scoperto così che esso corrispondeva proprio nell'armadietto di Giannino Stoppani, detto dai suoi nemici Gian Burrasca. Ahimè, l'ipotesi, giornalino mio caro, mi pare proprio che colga nel segno, e mi aspetto qualche cosa di grosso. Chissà, dopo queste righe che butto giù alla meglio in questa terribile nottata insonne, quando potrò ancora confidare i miei pensieri e i casi della mia vita alle tue pagine. Febbraio. Novità! 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 Quanti avvenimenti in questa settimana! Me ne sono accadute tante che non ho avuto mai il tempo di scriverle, anche perché non volevo sciupare le mie avventure descrivendole in queste pagine troppo alla svelta, mentre meriterebbero di essere narrate in un romanzo. Perché la mia vita è un vero romanzo e io, quando ci penso, non posso fare a meno di ripetere sempre fra me il solito ritornello. Ah, se avessi la penna di Salgari, che volume vorrei scrivere, da far rimanere a bocca spalancata tutti i ragazzi di questo mondo, peggio che con tutti i corsari, rossi e neri. Basta, scriverò come so, e tu, mio caro giornalino, non ti vergognerai, spero, se le tue pagine sono scritte con poca arte, tenendo conto in compenso che sono scritte con grande sincerità. E veniamo dunque alle grandi novità, la prima delle quali è questa, che io in questo momento sto scrivendo sul mio tavolino, in camera mia, di fronte alla finestra che dà sul mio giardino. Proprio così sono stato mandato via dal collegio Pierpaoli, e questa è certamente una gran disgrazia. Ma sono finalmente in casa mia, e questa è una grandissima fortuna. Andiamo dunque per ordine. La mattina del 14 avevo un triste presentimento, come appare dalle righe che scrissi in fretta e furia qui nel giornalino. E il presentimento non mi ingannava. Uscendo dalla camerata mi accorsi subito che qualche cosa di grosso era per succedere. Si vedeva nelle facce delle persone, si sentiva nell'aria un non so che di grave e di solenne che annunziava qualche avvenimento straordinario. Incontrai Carlo Pezzi, che mi disse in fretta: «I grandi sono stati interrogati tutti, meno io, il Michelozzi e il Del Ponte». «E dei nostri», risposi, «sono stati chiamati tutti, meno io e Gigino Balestra». «È evidente che tutto è stato scoperto. Ho saputo che la signora Geltrude dirige il processo dal letto, facendo agire Calpurnio, che certo non sarebbe stato capace d'andare in fondo alla faccenda. Noi siamo tutti d'accordo. Se saremo interrogati, a non rispondere neanche una sillaba, per non compromettere di più la situazione». «Io e il Balestra faremo lo stesso», risposi, alzando la destra in segno di giuramento. Proprio in quell'istante venne un bidello che mi disse: «Il signor direttore la desidera». Confesso che quello fu un brutto momento per me. Mi sentii un gran rimescolio nel sangue. Ma fu proprio un momento. E quando mi presentai in direzione ero relativamente calmo e mi sentivo sicuro di me. Il signor Stanislao, sempre col suo turbante nero in testa e il suo occhio maculato che era diventato violetto, mi squadrò ben bene da dietro la sua scrivania, senza parlare, credendo di incutermi chissà che paura, mentre invece io, che conoscevo quest'arte, girai in qua e in là lo sguardo distrattamente sugli scaffali pieni di libri, tutti splendidamente rilegati, con certe dorature bellissime e che lui non leggeva mai. Finalmente il direttore mi domandò a bruciapelo, con accento severo: «Voi, Giovanni Stoppani, la notte dal 13 al 14 siete uscito verso mezzanotte dalla vostra camerata e non vi avete fatto ritorno che dopo un'ora circa. È vero?» Io seguitai a guardare i libri degli scaffali. «Dico a voi», ripeté il signor Stanislao alzando la voce, «è vero o no?» E non ricevendo risposta, urlò anche più forte: «Ehi! Dico, rispondete e ditemi dove siete stato e che avete fatto in quell'ora!» Io, a questo punto, fissai lo sguardo sulla carta dell'America appesa alla parete destra della scrivania e seguitai a far l'indiano. Il signor Stanislao allora si alzò dalla sedia, puntando le mani sulla scrivania e protendendo la faccia stralunata verso di me. Poi, al colmo dell'ira, gridò:
Hai capito che devi rispondere? Ehi, pezzo di canaglia!
Ma io non mi scossi e pensai fra me. Si arrabbia perché sto zitto. Dunque, io sono il primo dei collegiali compromessi che egli ha chiamato in direzione. A questo punto, l'usciolino a sinistra della scrivania si aprì e comparve la signora Geltrude, tutta rinfagottata in una veste da camera verdognola, con un viso pure verdognolo e con gli occhi tutti pesti, che si volsero subito su di me, pieni di odio.
«Che c'è?» disse. «Che sono questi urli?»
«C'è», rispose il direttore, «che questo pessimo soggetto non risponde alle mie domande».
«Lascia fare a me», rispose lei, «che tanto te sarai sempre il medesimo».
E si fermò, ma io capii, e lo capì certo anche il signor Stanislao, che la parola che mancava al discorso era
«imbecille».
La signora fece tre passi e mi si piantò dinanzi in una attitudine minacciosa e cominciò a voce bassa, nella quale si sentiva concentrata una rabbia tanto più terribile in quanto doveva essere repressa.
«Ah, non rispondi, eh? Pezzo di mascalzone! Tu non vuoi convenire, delle tue prodezze! Chi è dunque che ha fatto scappare l'altra notte quell'altro mascalzone come te, il tuo degno amico Barozzo? Fortunatamente c'è stato chi ti ha visto e chi ha parlato. Ah, credevi di farla liscia, eh? Sei tu che ci hai messo il collegio in rivoluzione fin dal primo momento che ci sei capitato tra i piedi, con le tue perfide invenzioni, con le tue vili calunnie. Ma basta, sai, e anche senza interrogarti vi sono tante prove e testimonianze delle tue canagliate che abbiamo avvertito fin da ieri tuo padre di venirti a riprendere, e a quest'ora deve essere per strada. Se non ti vuol tenere in casa ti metterà in galera, che è il solo posto degno di un briccone come te».
Mi afferrò per un braccio e scuotendomi riprese:
«Sappiamo tutto, una cosa sola ci potresti dire. Lo sai tu dove è andato il Barozzo?»
Non risposi, ed ella, scuotendomi forte:
«Rispondi, lo sai?»
E siccome io seguitavo a tacere, ella, esasperata, allargò un braccio come per lasciarmi andare uno schiaffo. Ma io balzai indietro e, afferrato un gran vaso giapponese che era sulla console, feci l'atto di buttarlo in terra.
«Brigante, assassino!»
urlò la direttrice, tenendomi il pugno.
«Lascia andare, Gaspero!»
Accorse il bidello.
«Portate via questo demonio e fategli preparare la sua roba, che se Dio vuole tra poco ce lo leveremo di torno. Portatemi qui il balestra!»
Il bidello mi accompagnò in camerata. Mi fece rivestire dagli abiti da borghese che avevo quando entrai in collegio e che, tra parentesi, mi erano diventati corti ma larghi, prova manifesta che il regime del collegio Pierpaoli fa allungare i ragazzi ma non li ingrassa, e preparare la mia valigia. Poi fece l'atto di andarsene dicendomi:
«Stia qui, che tra poco arriverà il suo babbo e se Dio vuole ci avrà un po' di pace».
«Imbecille più del signor Stanislao, che è tutto dire», gli risposi al colmo dell'ira. Egli parve offendersi e mi venne sulla faccia esclamando:
«L'urdica!»
«Imbecille!» ripetei io. Egli si morse un dito e si allontanò tutto stizzito, mentre io gli dicevo: «Se vuoi che te lo ridica anche un'altra volta, non far complimenti, hai capito?» E detti in una risata. Ma era un riso sforzato, perché nell'anima ero più arrabbiato io di lui. Arrabbiato per non poter trovare il bandolo dell'arruffata matassa e per ignorare la sorte dei miei compagni della società segreta. Mi appariva chiara una cosa, che la risata mia e di Gigino Balestra, mentre eravamo nell'armadietto ad assistere alla famosa scena notturna, aveva fatto scoprire a Calpurnio il nostro osservatorio. Che zitto, zitto, Calpurnio lo aveva fatto murare, mentre noi eravamo alle lezioni. Che poi, con una intuizione molto facile, Calpurnio aveva capito che le botte distribuite nella fatale nottata non erano state date dallo spirito dello zio di sua moglie, ma dai collegiali, che aveva perciò incominciato a interrogare qualche beniamino, cercando di scoprire quali collegiali in quella notte erano usciti di camerata, e che infine aveva trovato il beniamino che in quella notte, essendosi svegliato, aveva visto uscire dalla camerata i congiurati e aveva fatto bravamente la spia. E certamente le spie erano almeno due. Una dei ragazzi grandi, che aveva compromesso Mario Michelozzi, Carlo Pezzi e Maurizio Del Ponte. E una dei piccoli, che aveva compromesso me e Gigino Balestra. Un'altra cosa era chiara, che Calpurnio, certamente guidato dalla sua astuta moglie, aveva basato tutto il suo processo sulla nostra complicità nella fuga del Barozzo, non accennando neanche lontanamente al nostro complotto, dirò così, spiritistico, che era in realtà molto più grave, ma che avrebbe, se ammesso e risaputo, fatto perdere il prestigio del direttore e della direttrice, e anche del cuoco. Però, in questa ridda di tetri pensieri, di deduzioni e di induzioni che mi frullava nel cervello, un'idea buffa mi si riaffacciava continuamente. Chissà perché i compagni della società segreta hanno messo al signor Stanislao il soprannome di Calpurnio. E mi meravigliavo di non averne mai domandato una spiegazione finora, che mi sarebbe stato così facile averla, mentre ora che mancava poco tempo ad abbandonare per sempre il collegio, mi sentivo a un tratto una grande curiosità che mi pungeva sempre più, che a poco mi invadeva tutto, cacciando via, in seconda linea, tante altre preoccupazioni, che pure avevano diritto d'essere accolte in prima fila. A un certo punto vidi passare per il corridoio il Michelozzi e mi slanciai verso di lui. «Dimmi», gli dissi rapidamente, «perché il signor Stanislao si chiama Calpurnio?» Il Michelozzi mi guardò trasecolato. «Come?» disse. «Ma non sai quel che è successo? Non sei stato chiamato?» «Sì, e sono stato mandato via. E voi altri?» «Anche noi.» «Sta bene, ma io voglio andar via sapendo il perché il signor Stanislao si chiama Calpurnio.» Il Michelozzi rise. «Guarda nella storia romana e capirai», rispose, e fuggì via. In quel momento passava un ragazzo della mia camerata, un certo Ezio Masi, che mi guardò con un lieve risolino maligno. Quel risolino, in quel momento, fu per me come una rivelazione. Mi ricordai d'una volta in cui avevo avuto a che dire col Masi, il quale infine aveva ceduto alle mie minacce di picchiarlo. Sapevo che egli era uno dei collegiali più ben visti dalla signora Geltrude, e tutto questo mi condusse nella mia mente a formular subito un'accusa. «È stato lui che ha fatto la spia!» Non ci stetti a ragionar sopra. Lo presi per un braccio e lo spinsi così, in camerata, mormorando «Senti, Masi, t'ho da dire una cosa». Sentivo che gli tremava e intanto andavo architettando nella mia mente l'interrogatorio da rivolgergli e una vendetta nel caso che io l'avessi scoperto veramente colpevole. Nel tragitto che feci, trascinandolo dalla porta della camerata al mio letto, feci tutto un piano strategico per l'assalto, e uniformandomi a quello, rallentai la mano con la quale lo stringevo, e lo invitai a sedere accanto a me col più bel sorriso del mondo. Egli era pallido come un morto. «Non aver paura, Masi», gli dissi con accento mellifluo, «perché anzi ti ho portato qui per ringraziarti». Egli mi guardò sospettoso. «Lo so che sei stato tu che hai detto al signor Stanislao che io l'altra notte ero uscito di camerata».
«Non è vero», protestò lui.
«Non lo negare, me l'ha detto lui, capisci? E appunto per questo io ti voglio ringraziare, perché mi hai fatto proprio un piacere».
«Ma io...»
«Non capisci che io non ci volevo più stare qui dentro? Non capisci che ne facevo di tutte apposta per farmi mandar via? Che non mi par vero d'essere arrivato a questo momento in cui sto aspettando mio padre, che sarà qui tra poco a prendermi? Dunque, perché dovrei avercela con te che m'hai fatto raggiungere il mio scopo?» Egli mi guardò non ancora rassicurato. «Ora, giacché mi hai fatto questo piacere, me ne devi fare un altro. Senti, vorrei andare un momento di là a salutare un mio amico e a dargli la mia giacchetta da collegiale che ho promesso di lasciargli per ricordo. Puoi aspettarmi qui e dire al bidello, nel caso che venisse a cercarmi, che ritorno subito?» Il Masi ora non dubitava più e manifestò una grande contentezza di essersela cavata così a buon mercato.
«Ma figurati», mi disse, «fa pure, sto qui io».
Io corsi via. La scuola di disegno, che era lì vicina, era aperta e non c'era nessuno. Vi entrai, stesi la mia giacchetta da collegiale su un banco e, preso un pezzo di gesso, scrissi nella schiena della giacca a grandi lettere la parola «Spia». Fatto questo, in un lampo ritornai in camerata, dove entrai con passo misurato, tenendo la mia giubba per il bavero, in modo che il Masi non vedesse la parola che vi avevo scritta. «Non ho potuto trovare l'amico», dissi, «pazienza, ma poiché non ho potuto lasciare la mia giacchetta a lui, per ricordo, voglio lasciarla a te, mentre io mi prenderò la tua in memoria del gran servizio che mi hai reso. Vogliamo fare a baratto? Vediamo se ti sta bene». E appoggiata lievemente la mia giacchetta sul letto, lo aiutai a levarsi la sua, e poi a rimettergli la mia, facendo in modo naturalmente che non vedesse la parola che v'era scritta sulla schiena. Quando l'ebbe indossata, gliela abbottonai e gli dissi, toccandolo con la mano sulla spalla, «Caro Masi, la ti va come un guanto». Egli si dette un'occhiata alla bottoniera e si adattò facilmente a questa mia stravaganza. Si alzò, mi porse la mano, ma io feci finta di non accorgermene perché mi ripugnava di stringere la destra di un traditore e mi disse
«Dunque, addio Stoppani».
Io lo ripresi per il braccio e accompagnandolo alla porta risposi «Addio Masi». «E grazie, sai!» E lo vidi allontanarsi per il corridoio, recando dietro la schiena la parola infamante che s'era meritata. Poco dopo venne il bidello che mi disse
«Stia pronto, suo padre è arrivato ed è in direzione a parlare col signor Stanislao».
Mi venne un'idea. Se andassi anche io in direzione a raccontare a mio padre in faccia al signor Stanislao tutti i fatti ai quali egli si sarebbe certo guardato bene accennare, da quello della minestra di rigovernatura a quello della seduta spiritistica. Ma l'esperienza, purtroppo, mi avvertiva che i piccini, di fronte ai più grandi, hanno sempre torto, specialmente quando hanno ragione. E a che pro difendersi? Il direttore avrebbe detto che quelle che io narravo erano fandonie, malignità e calunnie di ragazzi, e mio padre avrebbe creduto certo più a lui che a me. Meglio stare zitti e rassegnarsi al proprio destino. Infatti, quando mio padre venne a prendermi, non disse nulla. Avrei ben voluto saltargli al collo e abbracciarlo dopo tanto tempo che non lo rivedevo, ma egli mi dette un'occhiataccia severa che mi agghiacciò e non mi disse altra parola che questa:
via.
E partimmo. In diligenza si mantenne sempre il medesimo silenzio. Esso non fu rotto da mio padre che nell'entrare in casa.
«Eccoti di ritorno», disse, «ma è un cattivo ritorno, e ormai per te non c'è che la casa di correzione. Te lo avverto fin d'ora».
Queste parole mi spaventarono, ma la paura mi passò subito, perché di lì a poco ero nelle braccia della mamma e di Ada, piangente e felice. Non dimenticherò mai quel momento. E se i babbi sapessero quanto bene fa all'anima dei figlioli il trattarli così affettuosamente, piangerebbero anche loro con essi, quando c'è l'occasione di farlo, invece di darsi sempre l'aria di tiranni, che tanto non giova a niente.
Ehi, compare, ci va a suonare, chi si suona la trombetta, ma come si suona la trombetta, pa 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 la trombetta, zinga zingu via.
Il giorno dopo, cioè il giorno 15, seppi dell'arrivo di Gigino Balestra, anche lui mandato via dal collegio per l'affare della grande congiura del 12 febbraio. Data memorabile nella storia dei collegi d'Italia e forse d'Europa. E anche questa è una novità che mi ha fatto piacere, perché spero di trovarmi spesso insieme col mio buon amico e magari di mangiare qualche volta insieme qualche pasticcino nel suo bel negozio. Però quando non vede il suo babbo, che è socialista, ma che in quanto a pasticcini li vorrebbe tutti per sé. E ieri poi ne ho saputa un'altra. Il signor Venanzio, quel vecchio paralitico al quale pescai a canna l'ultimo dente che gli era rimasto, pare che stia di molto male, poveretto, e il mio cognato è in grande aspettativa per l'eredità. Questo almeno ho raccapezzato dai discorsi che sento fare. E anzi, ho anche saputo che il Maralli, appena ebbe la notizia del mio ritorno dal collegio, disse all'Ada:
«Per carità, badate che non mi venga in casa, perché se no mi fa perdere quel che ho acquistato in questo tempo nell'animo di mio zio, e va a finire che mi disereda davvero».
«Ma non abbia paura, che io in casa sua non ci vado. Oramai ho promesso alla mia buona mamma e all'Ada di metter la testa a partito e di fare in modo che il babbo non abbia a mettere in esecuzione la minaccia fatta di cacciarmi in una casa di correzione, che questo sarebbe davvero un disonore per me e per la mia famiglia. E in questi 5 giorni ho dimostrato che questa volta non si tratta di promesse da marinaro e che se voglio so anche essere un ragazzo di giudizio. Tant'è vero che la mamma stamani mi ha abbracciato e mi ha dato un bacio, dicendo:
«Bravo Giannino, seguita così e sarai la consolazione dei tuoi genitori».
La frase non è nuova, ma però detta da una mamma buona come la mia fa sempre un effetto nuovo nel cuore di un figliolo per bene. E io le ho giurato di mantenermi sempre così. Io l'ho sempre detto che le mamme sono più ragionevoli dei babbi. Infatti la mamma, quando le ho raccontato dell'affare della minestra di magro che ci davano in collegio il venerdì e dell'eterno riso che si mangiava in tutti gli altri giorni della settimana, mi ha dato pienamente ragione e ha detto a mia sorella:
«Poverini, chissà come si stomacavano a mangiar quelle porcherie.